www.redijo.it e la storia continua. Un virus letale per gli abitanti dell'Europa. Livello di guardia. Non che fossero mancate le innovazioni tecnologiche, anzi, ma non bastarono a soddisfare l'aumento della popolazione e a superare alcuni ostacoli che impedivano di produrre da mangiare per tutti. Molte terre in piano, ad esempio, potenzialmente molto fertili, non erano sfruttate perché invasi dalle acque. C'era una scarsa integrazione tra agricoltura e allevamento. L'energia adoperata nei campi era esclusivamente umana e animale e così via. Questi problemi erano poi talvolta aggravati dal fatto che la popolazione era inegualmente distribuita. In Italia, ad esempio, essa si affollava per la maggior parte in alcune aree, nel bacino dell'Arno in Toscana, nelle aree subalpine lungo la via Emilia al nord, nella media valle del Tevere, nelle valli marchigiane, che erano anche le più urbanizzate, mentre al sud, nel Lazio, nella Toscana sud-occidentale e intorno al delta del Po, la densità demografica era decisamente inferiore e ampie aree costiere restavano disabitate e impaludate. In seguito si ebbe comunque una flessione, detta crisi del 300, anche se si estese buona parte nel secolo seguente, dopo la quale la popolazione europea riprese nuovamente a crescere. Il fatto nuovo del passaggio all'età moderna fu che ci si avvicinava ormai alla soglia di saturazione, cioè al livello di popolamento, passato il quale le disponibilità alimentari non sono più sufficienti per tutti e intervengono crisi di sussistenza, anche molto drammatiche, durante le quali molte persone muoiono letteralmente di fame o per malattie connesse alla malnutrizione o alle pessime condizioni di vita. Il fatto nuovo fu però che la soglia stessa, durante la violenta decompressione demografica conseguente alla peste nera del 1348 e alle successive epidemie, con ogni probabilità si spostò un po' più avanti, mentre nell'Italia padana e in Europa centrale e settentrionale, grazie all'aumentata capacità di produrre cibo e beni di prima necessità, e a una migliore distribuzione della popolazione. Ma torniamo però alle prime fasi, quelle di cui sappiamo meno. I segnali di contrazione demografica in città e in campagna, come l'abbandono di interi quartieri urbani o di intere città, la deumanizzazione di ampi territori, la massiccia ripresa del bosco e dell'incolto, sono assolutamente macroscopici fino al VII secolo. Perdita di energia. E nonostante le fonti siano scarse come non mai, è certo quindi che sotto i regni romano-germanici, cioè dei Goti, Burgundi, Franchi, Longobardi o altro che fossero, proseguì, forse a tratti accelerando, quella riduzione della popolazione che già aveva minato le fondamenta dell'impero romano e che continuava a svuotare le campagne e le città e a rendere insostenibili i costi dello Stato e a togliere energia ai settori sempre più larghi dell'economia. Risorse umane inesorabilmente decrescenti, nonostante continui afflussi delle popolazioni barbariche. Ecco uno dei tratti di fondo della lunga transizione dal mondo antico al Medioevo, accanto ai processi di integrazione romano-germanica, al degrado delle strutture statali e delle città che ne erano i terminali, al ripiegare dell'economia e della vita materiale verso spazi più ristretti e forme più elementari alla crisi della cultura scritta. Ma perché? Non ci sono dubbi, poi nemmeno sul fatto che nell'ottavo, nono secolo, quando pure compare qualche primo timido segnale di riprese, le terre in alcune grandi proprietà nel cuore della Francia sembrano coltivate a un crescente numero di famiglie, nascono delle nuove città emporie nel nord Europa e si riparte da livelli di popolamento molto bassi. È abbastanza chiaro che la genesi stessa del Medioevo occidentale e molti dei suoi processi chiave, come il passaggio dalla schiavitù alla servitù, il definitivo dissolversi dello Stato o il diffondersi delle relazioni feudo-vassallatiche, avvenne nel segno dell'uomo raro o rarissimo. Ma come si era arrivati a ciò? Perché per lunghi secoli avevano continuato a morire più persone di quante non ne nascessero? E perché poi, da una data non precisabile, nel cuore del Medioevo, il numero degli uomini, delle donne e dei bambini poté tornare di nuovo ad aumentare? E un figlio tira l'altro. La seconda domanda è forse la meno difficile. I demografi suggeriscono che semplicemente fossero venuti meno gli ostacoli che inceppavano i meccanismi di riproduzione, altrimenti destinati a far moltiplicare la popolazione, o almeno a farle recuperare le perdite subite. E gli storici dell'economia insegnano che quando si è lontani dalla soglia di saturazione e le risorse naturali abbondano, la crescita della popolazione, una volta innescata, può autoalimentarsi per semplice accumulo, stimolando cioè un'espansione della produzione, miglioramenti tecnologici e scambi più intensi che si traducono a loro volta in condizioni migliori di vita. Diminuisce la mortalità, incoraggiamento a fare più figli e così via. Ma quali furono allora questi ostacoli? E quali le ragioni che avevano fatto precipitare la popolazione d'Europa a livelli bassissimi? E questo è il vero grande mistero che, nonostante tutto, non si riesce a sciogliere. Le indagini su sepolture, epigrafi e fonte biografico-narrative hanno accertato che si moriva giovani, si facevano pochi figli e se ne vedevano morire la maggior parte prima che diventassero grandi, ma non ci dicono il perché. C'era chi un tempo chiamava in causa, senza troppi complimenti, le cosiddette invasioni barbariche. Ma gli storici da tempo ne hanno fortemente ridimensionato la portata distruttiva, affermando che la crisi demografica era un fenomeno già in atto quando la pressione delle nuove popolazioni si fece davvero dura. Semmai si può pensare che le invasioni giungessero ad aggravare problemi già esistenti, causando ad esempio spese militari sempre più ingenti e il conseguente inasprimento di carichi fiscali già eccessivi, acuendo il clima di insicurezza e la destabilizzazione politica che corrodeva l'impero d'Occidente, colpendo popolazioni già fortemente impoverite e poco vitali. Certo è che le continue ondate migratorie non riuscirono a compensare la diminuzione in corso, anche perché le nuove popolazioni erano poco numerose. E i morti di freddo? Alla prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.